L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Mike Andolfo.
Cari amici di Radio L1, benvenuti a Seven. Sono Mike Andolfo e oggi vi parlo di Revolver dei Beatles. Revolver, settimo album in studio dei Beatles, è stato pubblicato il 5 agosto del 1966. È un album presentato nell'ultima tournée della band negli Stati Uniti, intitolata anch'essa appunto Revolver. Infatti, il 29 agosto di quell'anno, dunque pochi giorni dopo l'uscita dell'album, i Beatles terranno a San Francisco il loro ultimo concerto in pubblico. Troppa pressione per la fama enorme e le fortissime polemiche sorte per la famosa frase di John nel marzo del 1966, in cui disse «I Beatles sono più popolari di Gesù», aveva creato attorno a loro, durante l'ultimo tour, un clima ostile, addirittura al limite della loro sicurezza personale. La Beatlemania negli Stati Uniti era esplosa sin dalla prima tournée in America nel febbraio del 64. I Beatles, superstar globali, oltre che come divi rock anche come protagonisti nel costume, una volta pubblicato Revolver si dedicheranno interamente al lavoro in studio. Revolver, svolta significativa rispetto ai 33 giri precedenti, si presenta come una sorta di punto di rottura sul piano stilistico e su quello della produzione discografica, che apre la strada al capolavoro dei capolavori, il disco spartiacque per eccellenza, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pubblicato un anno dopo. Revolver è considerato uno degli album più musicalmente avventurosi del suo tempo. Con il produttore George Martin e l'ingegnere Jeff Emerick, i Beatles cominciarono a spingersi oltre i confini di ciò che era possibile in uno studio di registrazione. I loop di nastri e gli assoli di chitarra vi ricreano un paesaggio sonoro psichedelico, rivoluzionario all'epoca, così come la duplicazione delle voci e la loro compressione. Con Revolver i Beatles ampliano il setup rock tipico. Lo fanno con Paul che canta accompagnato da un ensemble d'archi in Eleanor Rigby. Sentiremo strumenti indiani come il sitar e il tabla introdotti da George Harrison o gli ottoni come in Gotta Get You Into My Life. Combinazioni che contribuiscono al suono unico dell'album. Fasi di sperimentazione che, ripeto, troveranno la summa dell'inventiva e della ricerca oltre i limiti conosciuti in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ma attenzione, al di là della sperimentazione, Revolver è un grandissimo album per la maturità compositiva e la non comune varietà stilistica, in perfetto insieme nell'ascolto delle canzoni del disco per intero. 14 tracce che mostrano a livelli top le crescenti ambizioni artistiche dei Fab Four. 14 canzoni, ripeto, ma è un peccato che ne ascolteremo soltanto 7. Apriamo l'ascolto con Taxman, traccia di apertura di Revolver. Taxman è la sesta canzone di George Harrison in un album dei Beatles. Un bel pezzo rock dal ritmo incalzante che certifica l'influenza di George sul quartetto, con la sua ricerca dei suoni e la spiritualità indiani che tanto lo affascinarono. Accanto allo storico duo di autori McCartney-Lennon, il brano attacca con feroce sarcasmo i livelli di tassazione con aliquote progressive molto elevate imposte dal governo laburista di Harold Wilson all'epoca. L'aliquota di imposte per lo scaglione di reddito dei Beatles era ben il 95%. Significa che su ogni sterlina composta da 20 scellini ne trattenevano 19, come sentiremo nel testo. Taxman è stato scritto dal punto di vista del taxman, cioè l'esattore delle tasse. Infatti è proprio lui che parla e dice: «Lascia che ti dica come sarà. Uno per te, 19 per me». Perché io sono l'esattore delle tasse. Sì, io sono l'esattore. Se il 5% ti sembra troppo poco, sii grato che io non prenda tutto. Se guidi una macchina, tasserò la strada. Se provi a sederti, tasserò il tuo sedile. Se hai troppo freddo, tasserò il calore. Se fai una passeggiata, tasserò i tuoi piedi. Io sono l'esattore delle tasse. Taxman. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Oltre a Taxman che abbiamo appena ascoltato, Revolver contiene altri due brani di George, Love You Too e I Want to Tell You, e mette in evidenza le crescenti differenze di personalità e interessi musicali tra i membri della band. Si faccia caso ai contributi di Paul McCartney che in Revolver sono altrettanto vari. Dall'influenza classica di Eleanor Rigby, un toccante racconto di solitudine, al pop solare di Good Day Sunshine. Il talento compositivo di McCartney brilla. La sua ballata Here, There and Everywhere, che ascolteremo tra poco, è considerata una delle sue migliori, mentre For No One raffigura in modo straziante la fine di una relazione. Eleanor Rigby, come accennavo, è una canzone sulla solitudine e la depressione, una netta deviazione dai primi brani pop d'amore dei Beatles. È anche un esempio delle sperimentazioni tecniche di registrazione del loro produttore George Martin, in questo caso un pop barocco, come dimostrato dagli arrangiamenti per archi, esempio pregnante della fase sperimentale dei Beatles. Inoltre, per ottenere il suono aggressivo ed incisivo degli archi, Martin aveva posizionato i microfoni molto vicino agli strumenti. Questa è l'unica canzone dei Beatles in cui i Beatles non suonano. Paul canta accompagnato da un ensemble d'archi. Eleanor Rigby.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from?
Immediatamente al momento della sua uscita, Revolver ha ricevuto un ampio consenso critico, raggiungendo la vetta delle classifiche nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È spesso citato come uno dei più grandi album di tutti i tempi da critici e storici musicali, e la sua influenza si estende a molti generi, dal rock e pop alla psichedelia. Il prossimo brano che ascoltiamo, sempre di Paul, è Here, There and Everywhere, che racconta la storia di un uomo che desidera trovare l'amore ovunque vada e spera che la sua amata sia sempre al suo fianco. Questa, tra quelle composte da Paul McCartney, è la sua canzone preferita. E stando a quanto lui dice in un'intervista del settembre del 2018, l'unica per la quale John Lennon gli ha fatto un complimento. A questo proposito, McCartney disse anche che Here, There and Everywhere è un esempio della ben documentata competizione con Lennon e rivela: quando John dice alla fine dell'esecuzione del brano «È davvero una bella canzone, ragazzo, mi piace questa canzone», ho pensato e ho detto a me stesso «Sì, gli piace». Here, There and Everywhere. Stiamo ascoltando Seven, in cui racconto Revolver dei Beatles. A proposito del titolo, Revolver vuole evocare l'idea di qualcosa che ruota o gira, come il movimento rotatorio di un disco in vinile. Un cambiamento ciclico, di evoluzione e innovazione nella loro musica. Il fatto che il nome coincida anche con un tipo di pistola riflette l'ironia e il piacere nell'uso del gioco di parole e del doppio senso cari ai quattro ragazzi di Liverpool, in primis John. Quarto brano dell'odierna puntata di Seven è la spensierata Yellow Submarine, cantata da Ringo Starr, che divenne una delle canzoni più amate dei Beatles e che, caso unico, figura in due dischi. Oltre che in Revolver, infatti, è anche contenuto, questo brano, nell'album omonimo, colonna sonora del film Yellow Submarine. Spesso considerata una canzone per bambini, la sua natura stravagante e il ritornello cantabile l'hanno resa un classico. A proposito di Ringo, va detto che su Revolver il suo uso della batteria è più complesso e vario rispetto agli album precedenti, mettendo in evidenza il suo stile unico e la sua capacità di mantenere ben salda la sezione ritmica della band. Yellow Submarine è stata scritta esclusivamente come una canzone per bambini, eppure le sue immagini sembrano descrivere perfettamente un viaggio allucinogeno. È la storia di un marinaio che mostra il suo mondo a un gruppo di bambini e descrive il navigare su mari onirici. Lennon dice: Yellow Submarine è la creatura di Paul. Donovan ha aiutato con i testi. Anche io ho aiutato con i testi. Il brano ha preso vita in studio grazie all'ispirazione e all'idea di Paul. Il titolo è anche suo ed il brano è stato scritto per Ringo.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we say
Le canzoni di John Lennon su Revolver riflettono il suo interesse per il surrealismo, la psichedelia e l'avanguardia, esemplificato nei due brani di John selezionati per questo Seven, She Said, She Said e Tomorrow Never Knows, che ascolteremo in conclusione. She Said, She Said è un brano con forte marchio Lennon. Egli ha detto che è stato scritto dopo un trip con LSD a Los Angeles durante una pausa nel tour nordamericano dei Beatles nel 1965. Fu ispirata da una conversazione che Lennon ebbe con l'attore Peter Fonda in quell'occasione. Durante la tournée affittarono una casa a Beverly Hills. Una sera, Peter Fonda, che non era ancora diventato famoso con Easy Rider, andò a casa loro e l'incontro portò a un'esperienza memorabile con l'acido, durante la quale Lennon e Harrison ebbero la loro seconda esperienza con l'LSD, mentre Ringo Starr provò la droga per la prima volta. Paul si astenne. Secondo Fonda, lui e Lennon erano entrambi sotto l'influenza della droga quando ebbero una conversazione che ispirò Lennon a scrivere la canzone. Lennon racconta che Fonda continuava a ripetere «I know what it's like to be dead». «So cosa significa essere morto». Furono queste parole che ispirarono John a scrivere il testo della canzone. Questa interazione tra Lennon e Fonda evidenzia l'influenza del movimento controculturale delle droghe psichedeliche sulla musica dei Beatles e sul loro processo creativo. John in un'intervista disse: «Peter Fonda venne da noi mentre eravamo sotto acido e continuava ad avvicinarsi, sedendosi accanto a me e sussurrando: "So cosa significa essere morto". Stava descrivendo un trip che aveva fatto con l'acido. Noi non volevamo ascoltarlo. Eravamo sotto acido. Il sole splendeva, le ragazze ballavano e tutto era bello. E questo tizio, che a dire il vero non conoscevo, continuava ad insistere. Indossava degli occhiali da sole e diceva: "So cosa significa essere morto". E noi continuavamo ad ignorarlo. Era così noioso.
Seven.
Questo è Seven e siete su Radio L1. Mi piace enfatizzare il concetto che Revolver rappresenta un momento cruciale nella carriera dei Beatles. Segna la loro transizione da una band da tour a un gruppo sempre più focalizzato sulla ricerca sonora e sulla produzione musicale in studio. È per questo che pongono le premesse per capolavori successivi come Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ben 6 mesi in sala di registrazione, è The White Album. Le tecniche di produzione innovative dell'album, gli stili musicali diversi e la composizione sofisticata hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Il prossimo brano, For No One, di Paul, è una canzone di pop barocco che tratta della fine di una relazione. È stata una delle composizioni più mature e toccanti di McCartney. Principalmente eseguita da Paul, la traccia è caratterizzata da un assolo di corno francese suonato da Alan Seveux, usato come obbligato nell'ultimo verso.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Il brano che chiude questo Seven è Tomorrow Never Knows, un altro esempio perfetto dell'interesse di John per il surrealismo e l'influenza psichedelica, con testi ispirati dal libro tibetano dei morti e la sua musica ipnotica. È la traccia finale dell'album, cantata da John Lennon e principalmente scritta da lui, anche se è accreditata come Lennon-McCartney, come tutte le altre canzoni scritte da Paul o John. L'ispirazione per questa canzone è nata da una visita che Lennon e McCartney fecero alla libreria di Londra Indica Books and Gallery nel marzo del 1966. In quell'occasione Lennon acquistò The Psychedelic Experience, Tibetan Book of the Dead, un libro di Timothy Leary, Richard Alpert e Ralph Metzner, basato sul testo tibetano. Lennon fu affascinato da una frase del libro. Quando sei in dubbio, rilassati, spegni la mente, lasciati andare. Adattò questa frase per i testi di Tomorrow Never Knows. Lennon aveva registrato con la sua voce delle frasi tratte dal libro di Leary e le ascoltava mentre era sotto l'effetto dell'LSD. Il titolo è frutto di un malapropismo o di paronimia, lo scambio di parole somiglianti nella forma ma diverse nel significato. Quando è involontaria è detta appunto malapropismo e in questo caso è frutto di un lapsus commesso da Ringo che durante un'intervista, invece di dire tomorrow never comes o tomorrow never happens, che significa domani non esiste, ha detto tomorrow never knows, che tradotto significa domani non lo sa mai. Ecco come nasce il titolo della canzone ripreso da John. La canzone è considerata rivoluzionaria per la registrazione e la strumentazione sperimentale, con l'uso di suoni invertiti e nastri a loop. Tipico dei Beatles, la batteria è fortemente compressa. L'influenza indiana è evidente con i suoi suoni modificati di sitar e tanpura. È stata utilizzata la tecnica del double tracking automatico per creare il ricco suono vocale, al posto di una seconda ripresa vocale. un secondo nastro viene registrato con un ritardo. Inoltre, alcune delle voci di Lennon sono state registrate mentre erano riprodotte da un altoparlante Leslie, che modifica il suono ruotando gli altoparlanti. Questo effetto lo si ascolta dopo l'assolo di chitarra invertito nel mezzo della canzone.
Seven.
Le prime canzoni pop dei Beatles, come Love Me Do, She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, erano brani vivaci creati per attrarre un vasto pubblico. Le loro melodie contagiose e i testi accattivanti li portarono rapidamente alla fama internazionale e al riconoscimento globale. Con il crescere della loro popolarità, i Beatles iniziarono ad esplorare temi più introspettivi e socialmente consapevoli nella loro musica. Questa evoluzione permise di introdurre temi complessi e stimolanti nei loro album successivi, come Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che riflettono la loro crescente consapevolezza degli eventi dell'attualità e il loro desiderio di impegnarsi con questioni sociali più ampie. Sebbene la musica dei Beatles non fosse mai apertamente politica, i loro album successivi, sfruttando la loro fama, trasformarono la musica in un potente mezzo di espressione sociale e politica e sensibilizzarono l'opinione pubblica a sfidare lo status quo. Revolver, l'album che abbiamo trattato oggi, mostra l'evoluzione artistica dei Beatles e mette in evidenza le crescenti differenze tra i componenti della band. Ogni traccia rappresenta una fotografia delle loro personalità individuali e stili musicali in un momento cruciale della loro carriera. dall'esperimento d'avanguardia di Lennon alla sensibilità melodica di McCartney, dall'influenza indiana di Harrison alla batteria distintiva di Ringo Starr, Revolver rimane uno dei loro album più influenti, un testamento al loro durare nel tempo. 1966, Revolver. L'anno dopo Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour, trionfo di genio e psichedelia. Nel 1968 The White Album, quindi Abbey Road e per concludere una storia fantastica nel 1970 Let It Be. Questo hanno fatto i Beatles nei 4 anni finali della loro attività sul disco. Questo, assieme al lavoro precedente, il lascito immortale nella storia della musica popolare e dell'arte in genere. Cari amici, così si conclude questo 7 in cui vi ho raccontato l'album Revolver. Sono Mike Gandolfo e vi saluto con un caro abbraccio. Keep on rolling and live with passion.
Avete ascoltato?
7 tracce per una sera.